Abbiamo visto che le scorciatoie informative sono vulnerabili all'ignoranza e all'irrazionalità politica. Questa circostanza vale anche per la scorciatoia costituita dai partiti politici, cioè dalla nostra affiliazione a un partito politico o dalla nostra preferenza per un partito politico che ci permette di comperare, per così dire, tutte le posizioni del partito su varie questioni senza doverle affrontare una per una. Una grande scorciatoia. Tuttavia, anche questa scorciatoia è vulnerabile all'ignoranza, come si è già visto, ma anche alla irrazionalità razionale. Ne approfitto per dire che c'è uno spiacevole refuso a pagina 157, o del traduttore o dello stampatore, qui non importa. Ma nel titolo del paragrafo compare un orrendo partiti e razionalità irrazionale. Ora, la razionalità irrazionale non c'è nel libro di Somin. Forse si può parlare anche di questo concetto, ma in Somin troviamo solo l'irrazionalità razionale, vale a dire l'irrazionalità cognitiva che è praticamente razionale. Quindi quello è un errore. Purtroppo questo errore è ripetuto anche nella terza riga, quindi vi metto in guardia, non spaccatevi la testa. Potete controllare nell'edizione originale l'espressione quella giusta. Quindi questo è un problema della traduzione italiana. Bene, detto questo, leggiamo cosa dice il nostro Somin a pagina 157, appunto nel paragrafo che correttamente si dovrebbe intitolare Partiti, irrazionalità razionale. Come nel caso della scorciatoia basata sull'esperienza personale, l'efficacia della scorciatoia basata sull'identificazione partitica è spesso minata dalla razionalità irrazionale, dice il traduttore, dobbiamo dire dall'irrazionalità razionale. Idealmente gli elettori dovrebbero valutare ciò che sanno dell'attività precedente di ogni partito, in modo non distorto da pregiudizi, cercando solo di determinare come misurarlo rispetto ai suoi rivali. In realtà, tuttavia, gli elettori, con un forte senso di identificazione con un partito, tendono a sminuire ogni evidenza di un cattivo operato del partito stesso e a sopravvalutarne i successi. Essi cadono preda di errori di fatto per cui l'operato del proprio partito sembra loro sempre migliore di tutto ciò che può fare il partito avversario. Quindi, non pensiamo che i partiti siano solo una scorciatoia informativa, sono anche un blocco all'acquisizione di un punto di vista razionale. Questo tema viene abbondantemente sviluppato. Ma noi lo lasciamo allo studio personale e ci portiamo a pagina 160, in modo da passare brevemente in rassegna un'ulteriore scorciatoia informativa che si intitola così, si chiama così, Suggerimenti da parte di leader d'opinione. E tutti noi abbiamo alcuni leader d'opinione di cui ci fidiamo, possono essere grandi giornalisti, commentatori televisivi, ma può essere anche il nostro vicino di Pianerottolo, che è un attivista del partito giallo-rosso, ma lo troviamo molto informato e sempre disposto a darci delle valutazioni che in genere troviamo intelligenti tutte le volte che abbiamo potuto rifletterci, eravamo informati. A quel punto compriamo, per così dire, le sue valutazioni anche sulle questioni che non conosciamo, e in questo modo realizziamo una notevole scorciatoia informativa. Notate bene che se uno va a comprare una televisione, da molto tempo che non ne ha, è ancora fermo a quelle costosissime TV al plasma che non si poteva permettere e ha buttato via la televisione col cinescopio, quelle enormi, pesantissime, va completamente vergine di informazioni in un grande centro commerciale, gli hanno detto: guarda, la Sony è una buona TV, ma c'è anche la Samsung e io darei un occhio anche sull'LG. E a questo punto ha ridotto notevolmente il margine di incertezza se si fida della sua fonte. che è un leader d'opinione nel campo delle televisioni, per esempio il vicino, il Pianerottolo, che ne cambia una ogni 2 anni, e adesso ha questa stupenda Theater TV collegata alla rete. Ed ecco, noi domani verremo con una TV uguale alla sua. Nessuna informazione sulla TV. Ne voglio restare quell'ignorante che sono sulla TV come elettrodomestico. Ma domani sera Sky, Netflix, tutto sulla mia web TV, che è identica a quella del mio vicino, di cui mi fido. Scorciatoie informative di questo tipo, basate su leader d'opinione, ovviamente ci sono anche in politica. Dice qui a pagina 160 il nostro Somin: se la grande maggioranza dell'elettorato, generalmente ignorante, forse potrebbe seguire la guida di una minoranza informata di attivisti politici, gli opinion leader. Qui non pensa tanto ai giornalisti, ma a una categoria più vasta che sono gli attivisti politici. E analizza questo punto per qualche pagina, consentitemi però di balzare alla scorciatoia informativa successiva, perché questa dei leader non presenta particolari difficoltà. Quella successiva invece è una di quelle due scorciatoie dal nome un po' astruso. Una era il miracolo dell'aggregazione, di cui parleremo. Questa è il voto retrospettivo. Sapete cosa vuol dire la parola retrospettivo? Quando c'è una retrospettiva cinematografica di Polanski, vuol dire che tu vai lì, t'abboni e vedi tutti i vecchi film di Polanski e ti fai un'idea se era o no un grande regista. Ok, il voto retrospettivo è la stessa cosa. Invece di valutare i programmi dei partiti, le loro promesse, ti puoi fidare oppure no, tutte materie molto incerte, molto incerte. Valutare il futuro con un voto prospettico, meglio è valutare il passato. Io voglio vedere cosa ha fatto il partito blu finora. Se ha fatto bene, beh, lo voto ancora. Mi aspetto che farà bene anche in futuro. Pagina dunque 163, il voto retrospettivo. La teoria del voto retrospettivo come scorciatoia informativa afferma che gli elettori giudicano i politici per la loro attività passata, piuttosto che per le loro promesse. Un'alta percentuale di elettori sembra fare proprio questo. Ma che bello! È bellissimo! Se funzionasse questa scorciatoia, l'idea di fondo è plausibile. Il partito blu, come ha fatto finora? Valuto quello che ha fatto, mi informo che politica ha attuato. Non leggo i programmi, ma guardo solo quello che è accaduto. Mi fondo sulla mia memoria, ci ragiono un po' su, e a quel punto opero quella che David Hume avrebbe definito una inferenza induttiva. Vale a dire, il pane mi ha nutrito ieri, l'altro ieri, da quando sono nato che il pane mi nutre e non mi avvelena, mi nutrirà anche domani. Il partito blu ha operato bene tutte le volte che è stato al potere, e quando non era al potere ha fatto critiche sensate, le ricordo bene, sia le sue critiche che le sue politiche. Beh, lo voto, farà bene anche domani, è come il pane che mi ha nutrito ieri. Ed ecco allora, l'idea è molto plausibile, ma non tutte le ciambelle, diremo qua, non tutte le scorciatoie riescono col buco, e anche il voto retrospettivo è minacciato dall'ignoranza e dall'irrazionalità politica. Per esempio, come vedete a pagina 164, che mi è sparita, e adesso avrete un secondo di pazienza perché io torni a pagina 164, dove nel secondo capoverso leggiamo: ci sono parecchie ragioni per dubitare che il voto retrospettivo sia efficace, come sovente si afferma. In alcuni casi gli elettori non sono nemmeno consapevoli dell'esistenza stessa di importanti politiche pubbliche. Non sanno quali sono, per esempio, le principali politiche economiche fatte dal governo, le principali politiche nell'educazione, nella medicina, nelle carceri, non lo sanno. E quindi È molto difficile fondare il proprio voto sull'esame del passato e del successo delle politiche passate, perché non le conosci queste politiche. Ma anche quando le conosci, conoscere le cose, le politiche, le cose che ha fatto il governo precedente degli ultimi 4-8 anni, non significa conoscere gli effetti. Forse ti ricordi le dichiarazioni del presidente quando ha dato il via a una straordinaria riforma sanitaria. Anche i poveri adesso in America possono godere di una sanità relativamente meno dispendiosa. Questo fatto. Ma quali sono stati gli effetti? Come se la passano oggi i poveri e i ricchi? E la classe media? Valutare, conoscere che una politica è stata effettuata è cosa diversa dal conoscere che ha avuto buoni effetti, come nota giustamente Somin nell'ultimo capoverso di pagina 164, anche quando gli elettori sono consci dell'esistenza di una politica pubblica rilevante, l'ignoranza resta un ostacolo che si frappone a un efficiente voto retrospettivo. Come osservato in precedenza, è spesso difficile per elettori relativamente ignoranti determinare quali esiti sociali sono il frutto di una determinata politica pubblica e quali non lo sono. Non puoi attribuire alle politiche del governo tutto ciò che vedi attorno a te. Forse la maggior parte della situazione, delle cose che vedi attorno a te, non dipende affatto dalle politiche del governo precedente. Forse sono gli effetti ritardati di politiche e misure intraprese dall'amministrazione precedente ancora, quella prima ancora, quella non del tuo partito. Tu dai al tuo partito il merito di quello che accade, ma forse il merito è del governo precedente e per poter attribuire a una particolare politica e partito la causa, la responsabilità, il merito di quelle delle cose che non va, che vanno bene e la colpa di quelle che non vanno bene, occorre un po' di teoria, occorre un po' di conoscenza, occorre un po' di razionalità. Altrimenti il ricordo di quello che è stato fatto, delle politiche fatte, da solo non ti orienta a capire cosa ha causato cosa. Per prendere un esempio che ricorre nella letteratura, molti modelli di retrospezione elettorale sono basati sul cosiddetto voto sociotropico, tra virgolette, in cui gli elettori prendono le loro decisioni sulla base della condizione dell'economia nazionale piuttosto che delle proprie finanze personali. Ricorderete che, diversamente da un diffuso pregiudizio, le scienze sociali hanno dimostrato che gli elettori non votano col portafoglio. Tanto il voto conta così poco, che possono permettersi di avere un voto sociotropico, un voto altruistico, cioè un voto che a loro avviso è benefico per l'insieme della società a cui appartengono. Solo che, naturalmente, anche elettori che vogliono dare un voto sociotropico debbono valutare l'effetto che le politiche del governo precedente, per esempio del loro partito, ha prodotto sulla società. Sarebbe più facile votare col portafoglio. Io mi chiedo, oggi, 2020, sono o no più ricco di 4 anni fa? Quando Trump è arrivato al potere, io sono sempre Sempronio, io sono un americano, e quindi mi chiedo, ma oggi io sono più ricco o no? Guardo il mio conto in banca. Se è maggiore di 4 anni fa, voto Trump. Ma non funziona così, perché il voto degli elettori è sociotropico, cioè è motivato da intenzioni altruistiche. Quindi debbo valutare se le politiche di Trump hanno oppure no prodotto il bene della società e non solo delle mie finanze personali. Eppure, dice Somin, spesso una persona ignorante di economia non è in grado di dire se le condizioni dell'economia sono il risultato, e adesso dirò tre cose. Sono tre elementi che ritroviamo all'inizio di pagina 165. Un lettore ignorante di economia non è in grado di dire se le condizioni dell'economia sono il risultato di 1. Politiche del governo attuale, 2. Effetti ritardati delle politiche di precedenti governi, o tre fattori completamente indipendenti da qualsiasi azione di governo. Può darsi che in questo momento l'economia italiana vada meravigliosamente bene perché c'è un enorme ripresa, sboom dell'economia mondiale, una crescita a tutti i livelli dei commerci, per cui anche se avessimo avuto un governo particolarmente imbranato e incompetente, beh, l'economia italiana sarebbe migliorata. In modo visibile, sì, ma non sarebbe accaduto per l'azione del governo. E questo genere di valutazioni, voi capite, che sono piuttosto complesse. Infatti, studi sul voto retrospettivo mostrano che spesso gli elettori incolpano o premiano i governanti uscenti per questioni che erano al di là del loro controllo. Ci sono degli esempi davvero divertenti di questo, di questa faccenda, che gli elettori premiano i governi anche o li puniscono per accadimenti che non hanno nulla a che fare con l'azione del governo. Piuttosto divertente leggere in fondo pagina 165 quanto segue. Gli elettori castigano i governi uscenti anche per l'impatto di eventi incontrollabili, come la siccità o gli attacchi di squali. Ancora più incongruamente, governatori e senatori sono premiati dagli elettori quando squadre sportive locali riportano vittorie decisive in prossimità del giorno delle votazioni. Le vittorie della squadra locale hanno un sensibile impatto sulle prospettive di rielezione dei sindaci. Tutto questo è piuttosto divertente, ma anche melanconico, e toglie dalla mente di molti di noi ogni speranza nella possibilità che le scorciatoie informative contribuiscono a migliorare la qualità del voto e a ridurre in maniera imponente l'ignoranza politica. Ma di questo ci occuperemo nella prossima puntata.